Grazie. Buongiorno a tutti. Questa mattina volevamo riflettere su un testo che non si trova in Atti, che si trova in Matteo dal capitolo 14, Matteo capitolo 14, dal verso 22 al verso 34. Matteo capitolo 14, dal verso 22 al verso 34. Ma per poter comprendere ancora di più quello che era successo prima, volevamo leggere anche dal versetto 15 fino al 21. Così leggiamo insieme dal versetto 15 al verso 34. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e 2 pesci e alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie, poi spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati, 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. E qui arriviamo al testo di questa mattina. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. Gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Passati dall'altra riva, vennero nel paese di Genesaret. Fino a qui la lettura del testo. Così come dicevo all'inizio, questo evento è successo subito dopo un miracolo che il Signore Gesù aveva fatto. Troviamo lo stesso episodio narrato anche da Marco, dall'Evangelista Marco, e anche dall'Apostolo Giovanni. Ma solo qui troviamo l'azione di Pietro nei confronti del Signore. Solo qui vediamo Pietro che chiede una cosa al Signore. Con il miracolo precedente, quello delle moltiplicazioni dei pani, Gesù aveva convinto il popolo che lui era il Messia. 5.000 uomini saziati miracolosamente nel deserto, con 5 pani e 2 pesci. Dopo questo miracolo, il Signore obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e precederlo dall'altra riva. Era una proposta fuori dal normale, perché sappiamo che il Signore Gesù andava insieme ai discepoli, o da una parte o da un'altra, stavano insieme. In questo momento loro fanno quello che il Signore gli chiede, non contestano al Signore. Andate dall'altra parte intanto che Lui avrebbe mandato via la gente. Dopo il miracolo delle moltiplicazioni dei pani e pesci, la gente che seguiva Gesù volevano farlo re per i loro comodi. Un re che ci dava da mangiare tutti i giorni in modo miracoloso non si trovava da nessuna parte. E loro volevano Gesù come re anche per questo pane quotidiano. Ma Gesù conosce i loro pensieri, conosce quello che loro avevano nella mente e cambia i loro piani. La parola dice, dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. Sicuramente questa montagna non era così lontana da quel posto. E il Signore salì per pregare, isolato per pregare e rifocalizzare la sua missione che doveva fare con la sua morte sulla croce. Gesù è un esempio di come sia importante avere del tempo di preghiera anche per noi oggi. La nostra vita spirituale è paragonabile a una dieta alimentare. Se non mangiamo sufficientemente e regolarmente, ci indeboliremo e presto apriremo le porte difensive ai virus e tante malattie. La stessa cosa vale per la nostra alimentazione spirituale. Se la nostra anima non si alimenta, è destinata a indebolirsi, a malarsi. Senza la lettura della parola, perderemo di vista i veri valori, di conseguenza faremo delle scelte con leggerezza, se non addirittura sbagliate. Le crisi e le difficoltà ci investiranno come una piena di un fiume fuori controllo. Inoltre abbiamo tanto bisogno di incoraggiamento e riposo spirituale. È il Signore Gesù che ce lo ricorda attraverso l'Evangelista Matteo, in capitolo 11, verso 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Noi troviamo nel Signore Gesù queste due nature, quella divina e quella umana. E quella umana di Gesù che aveva bisogno di pregare, di essere sostenuto. Quello che è certo è che aveva bisogno di stare anche da solo, per conversare con il suo Padre Celeste e ricevere una tal provvigione di grazia che lo rendesse capace di proseguire l'opera per cui era venuto sulla terra. Se guardiamo l'esempio del Signore Gesù, ci rendiamo conto di quanto siamo anche noi bisognosi di avere del tempo individuale con il nostro Padre Celeste. Se il Figlio di Dio aveva bisogno di pregare, quanto più noi dovremmo dedicare del tempo per pregare il nostro Padre Celeste affinché la nostra comunione, affinché la nostra relazione con il Signore possa essere sempre più forte. Si ritirò in disparte. Questa è una delle discipline spirituali che il credente dovrebbe mettere in pratica con lo scopo di rafforzare il suo rapporto personale con il Signore. Appartarsi soprattutto nella mente e nel cuore per stare da solo con Dio Padre. Appartarsi soprattutto nella mente e nel cuore per stare da solo con Dio Padre. Una disciplina spirituale che ci aiuterà tanto nella nostra relazione personale con il Signore. Lontani dai rumori della città, in solitudine, solo con il Signore. All'epoca del Signore spostarsi in barca era una bella impresa, come abbiamo visto anche in questo passo. Non esistevano le barche con il motore, ancora non era inventato un motore, Ma le barche, non so se dico bene, con remi e vele. Remi, chiamano remi quelli. E vele. E secondo la forza delle persone, potevi andare avanti con due velocità, lento o molto lento, se non tirava il vento che ti portava molto di più, molto più veloce. Poi se si metteva anche il vento che era contrario, il gioco era fatto. Stavi più fermo che camminare. Infatti qui la parola ci dice che il vento era contrario. Il vento era contrario, versetto 24. Sono partiti in questo viaggio con il vento contro di loro e non si sono fermati, sono andati avanti. Vediamo i discepoli in una situazione che li supera, anche se erano dei bravi pescatori, che avevano incontrato diverse volte il mare agitato. Adesso tutto sembrava che andava storto. Forse si sarebbero chiesto, ma proprio adesso dovevamo partire, con il buio, con il vento contro. Ma chi è che obbligò i discepoli ad andare in quella direzione, in quel momento? Era proprio lui, il Maestro. Il Maestro, il Signore Gesù, dice ai discepoli che dovevano andare, perché in questo loro avevano da imparare una lezione molto importante. Niente non succedeva per caso. Niente nella nostra vita non succede per caso. Anche essere da soli senza il loro maestro non era un caso. Sembrava che il Signore non interessa quello che succede con i discepoli. Cosa fa il Signore? Il Signore sale sulla montagna, in disparte, per pregare. È qui che troviamo il nocciolo della potenza nell'opera di Cristo. Pregare. Anche se tutto va bene, o anche se stai passando delle prove difficili, la preghiera non deve mancare mai. Lo dico a voi, ma per prima lo dico a me stesso. Ma la quarta vigilia della notte, verso le 3 di mattina, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. Forse ha aspettato troppo, i discepoli potevano morire, i discepoli potevano essere già perduti, ma lasciano i discepoli in mezzo a questa prova per provare la loro fede. Non è possibile, avranno detto i discepoli, era da ieri sera che siamo partiti con il vento contro, abbiamo fatto pochissimo. Forse era meglio se non si partiva. Poi a un certo punto vedere Gesù venire verso di loro, non ci volevano credere. Manco che non veniva con una barca, ma camminando sul mare. Non volevano credere questo. Quando ci troviamo in mezzo alle tempeste della vita, non ci dobbiamo mai dubitare dell'aiuto e della presenza del Signore. Il Signore ci ha promesso che sarà con noi e noi dobbiamo credere e confidare totalmente nel Signore e nella sua potenza. I discepoli erano così preoccupati dalla tempesta che non solo non ci credevano, ma invece di riconoscere la presenza del Signore gli sembrava di vedere una fantasma. E da bravi pescatori coraggiosi che erano, presi dalla paura, gridarono. Non ce la facevano più. Dice, solo questo ci mancava. Ma Signore Gesù non ritarda. Signore Gesù parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Si fa riconoscere dai discepoli attraverso la sua voce. Non era questo lo scopo del Signore, di spaventare i discepoli. Il Signore vuole provare la loro fede, vuole vedere anche se i discepoli riconoscono la sua voce. Ma la loro fede viene a mancare in un momento in cui c'era tanto bisogno di tanta fede. E come leader dei discepoli vediamo Pietro prende la parola e comincia a dialogare con il Signore, ma lo fa molto male. Gesù è figlio di Dio e cammina sul mare, lo può fare. Ma tu Pietro, per quale motivo vorresti fare questo? Alcuni studiosi dicono che forse lo voleva fare per far vedere agli altri discepoli che lui era veramente più importante tra i discepoli, ma noi vediamo qui che il Signore non nega a Pietro la sua domanda, lo invita, vieni, vieni Pietro. Scese tra la barca e camminò sul mare, andando verso Gesù. Il miracolo Gesù lo stava facendo con Pietro. Il secondo miracolo. Il primo era che Gesù camminava sul mare, il secondo che Pietro cominciò a camminare sul mare. Ma Pietro, invece di guardare sempre a Gesù, cominciò a guardarsi intorno, vedendo il vento, la sua fede viene meno e affondò. Non si perde di animo, ma grida facendo una breve preghiera e precisa. Signore, salvami! Vivere la vita cristiana per molti aspetti è impossibile se non abbiamo la potenza dello Spirito Santo. È come camminare sulle acque, se i nostri occhi non sono fissi su Gesù. Non riusciremo a passare. Non ci dobbiamo guardare ai venti delle difficoltà, ma tenere fisso il nostro sguardo su Gesù. Salmista dice: nel giorno della paura io confido in te. Salmista Davide in Salmo 56, verso 3. Nel giorno della paura io confido in te, Signore. Ci sono dei momenti in cui non c'è tempo per una lunga preghiera, ma solo per una corta e diretta, come ha fatto Pietro. Signore, salvami! E qui in questa chiesa è venuto un fratello, un cantautore, si chiama Scott Allen. Quanti di voi conosce Scott Allen? Tutti. Questo fratello ci raccontò un episodio della sua vita che, così come Pietro, riuscì a fare solo una cortissima preghiera, che il Signore lo poteva salvare. Stava in mezzo a un grande incidente di più macchine, e lui era quasi a metà di queste macchine, e davanti a lui, in quel momento, si è reso conto che poteva morire da un momento all'altro, e solo quello che ha voluto dire è: Signore, salvami. La macchina era da buttare, pure altre macchine uguali, e lui è uscito fuori senza avere un graffio. Hanno tirato fuori dalle lamiere, perché ha messo davanti al Signore, ci stavano i suoi figli, ci stava sua moglie, ci stava quello che lui faceva per il Signore. E ha chiesto che il Signore lo salvasse, perché voleva ancora servire il Signore. E il Signore ascoltò e risponde in un attimo anche a Pietro, così come a questo fratello che non ci credeva, che è uscito fuori dalle lamiere senza avere un graffio. Nel giorno della paura io confido in te. Quanti cambiamenti sono successi prima Pietro vede Gesù come una fantasma, poi mette alla prova il Signore: se sei tu. Poi riconosce come Signore. Vediamo come in poco tempo Pietro imparò a fidarsi del Signore al 100%. In una preghiera così diretta anche la risposta è arrivata subito. Gesù stese la mano e lo afferrò. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Notiamo che all'inizio Pietro ebbe tanta fede, sicuramente più degli altri discepoli che rimasero aggrappati all'imbarcazione, ma poi mentre muoveva i suoi primi passi sull'acqua, Pietro guardò il vento, o meglio, gli effetti del vento sull'acqua, e la sua fede viene spazzata via da quel vento impetuoso. Un dovere che come credenti abbiamo verso la nostra fede è quella di farla crescere sempre più. Non mi riferisco alla fede che salva. Apostolo Paolo ai Tessalonicesi dice: noi Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri, abbonda sempre di più. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. Come sta crescendo la mia fede? Come sta crescendo la tua fede, caro fratello e sorella? Un problema per molti credenti è la costanza. Ci sono momenti in cui la nostra fede arriva alle stelle e altre volte la nostra fede scende sottoterra. Il Signore non vuole così, vuole la costanza nel nostro cammino. L'autore del libro Ebrei ci lascia scritto nel capitolo 10, verso 36, «Infatti avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso». Avete bisogno di costanza, affinché fatta la volontà di Dio. Siamo chiamati a fare la volontà di Dio, non di una persona o di un uomo. Otteniate quello che vi è stato promesso. La vera fede deve poggiare su Dio, su Gesù e sulle sue promesse. Solo se noi crediamo al Signore possiamo dire di avere fede. Gesù vuole così tanto bene a Pietro che non innega l'aiuto immediato. Avrebbe potuto dire: ma pensi di essere simile a me? Ma credi che puoi fare quello che faccio io? Ma non lo fa. Anche se siamo credenti cristiani, anche se siamo cristiani, che portiamo questo nome, questo onore di chiamarsi cristiani, quando succede qualcosa siamo tentati a giudicare gli altri. Siamo tentati di esprimere il nostro giudizio nei confronti del prossimo. Ma qui, in questo testo, vediamo come si comporta il nostro Signore. Dà a Pietro un'altra possibilità. Stende la mano, lo afferra, e non si ferma qui, lo rimprovera anche per la sua poca fede. Perché hai dubitato? Hai visto altri miracoli prima che io ho fatto? Io pensavo di contare su di te, Pietro, e tu come puoi dubitare di me? Quante volte può succedere a noi questo? A volte in mezzo alle prove la nostra fede viene meno e noi, così come Pietro, dubitiamo dell'aiuto del Signore, dubitiamo della presenza del Signore, dubitiamo dell'intervento del Signore. Vi siete mai chiesti come si sente il Signore vedendo la nostra poca fede? Quante volte andiamo davanti al Signore con delle richieste che secondo noi vogliamo una risposta subito, ma il Signore risponde al suo tempo. Ma noi, non avendo pazienza per aspettare, cambiamo l'idea. Se il Signore non ha risposto in quei pochi giorni che noi volevamo, la nostra pazienza finisce e cambiamo l'idea. Come ci si sente il Signore, il nostro Signore, secondo voi? Non molto bene, di sicuro. Ancora di più, quante volte il Signore ci stende la mano, ma noi per il nostro orgoglio non vogliamo il suo intervento, non vogliamo prendere questa mano, non vogliamo prendere quella possibilità che il Signore ci apre una porta, pensando di farcela da soli, in una parte opposta, in una direzione opposta a quella che il Signore vuole. Pietro implora la salvezza, ma non solo. Afferrò con tutta la sua forza la mano del Signore. Anche per noi ci sono dei momenti in cui il Signore stende la sua mano per salvarci, per indirizzarci, per sostenerci. Ma se tu non lo vuoi afferrare, non è colpa del Signore che non esci fuori da quella situazione. quando il Signore sale nella barca della nostra vita, meglio, quando lasciamo salire il Signore nella nostra vita, il vento si calma. Il vento delle prove non finisce, ma si calma. Diventa una bonaccia e noi sperimentiamo le meravigliose vittorie con Cristo Gesù. È quello che il Signore vuole per ciascuno di noi, è sperimentare le meravigliose vittorie con Cristo Gesù. Vediamo manifestata la onnipotenza di Dio, l'onnipotenza del nostro Signore. Anche in passato il Signore ha manifestato la sua onnipotenza. Ricordiamo qualche esempio. In Matteo capitolo 19, verso 26, dice così: e Gesù, riguardatili fisso, disse loro: agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Il Signore è il nostro creatore, è colui che ci ha creato, e a Lui niente non è impossibile di fare. Vediamo manifestata la onnipotenza di Dio nella natura. Questa mattina abbiamo sentito leggere il passo di Genesi. Genesi capitolo 1, dal primo verso al verso 3. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Cosa vediamo qui? Onnipotenza del nostro Signore. E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia luce, e luce fu. Il nostro Signore, il Dio, si manifesta la sua onnipotenza nella natura, nella creazione. La potenza del nostro Signore fu manifestata anche nei confronti di Daniele, salvandolo miracolosamente dalla fossa dei leoni. Non era possibile uscire vivi, non graffiati. Invece Daniele esce fuori senza un graffio. Il Signore chiude la bocca dei leoni e manifesta la sua grande potenza. Onnipotenza del nostro Signore è manifestata in molte maniere, e tutte le azioni umane, sia presenti che futuro, dipendono dalla volontà e dalla potenza del nostro Signore e sono soggette alla sua parola. Gli angeli, i santi, sono sotto il controllo divino e sono soggetti alla volontà del nostro Signore. E nel testo che abbiamo letto all'inizio vediamo come il Signore manifesta la sua onnipotenza contro le forze della natura, contro i venti, con l'acqua. Ma il versetto centrale di questo testo non sono i miracoli di Cristo, non sono camminare sull'acqua di Gesù e poi di Pietro, ma nel versetto 33 troviamo scritto così: allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui. E qui nella un'altra versione dice: allora quelli che erano nella barca adorarono dicendo: veramente tu sei il Figlio di Dio. Veramente tu sei Figlio di Dio. Se prima di questo evento non erano molto convinti i discepoli, in questo versetto vediamo la vera adorazione. E riconosciamo questo atteggiamento. Vediamo questo atteggiamento dei discepoli di adorare il Signore, riconoscere quello che il Figlio di Dio era venuto a fare, che era Lui, era il Figlio di Dio. Questa deve essere questa mattina anche la mia adorazione per il Signore, riconoscere che Cristo è il Signore dei Signori, riconoscere che Cristo è il Re dei Re, riconoscere che Cristo è Principe di Pace, che Cristo è il mio personale Salvatore, è il Signore della mia vita, è solo con Lui la nostra barca, è solo con Lui nella mia barca posso essere più che vincitore. Tutte queste cose non sono solo delle belle parole, ma devono far parte della mia vita giorno dopo giorno, finché il Signore ritornerà, e devono far parte della tua vita giorno dopo giorno, finché il Signore tornerà. Quanto è importante per Dio la nostra fede in Lui? Di conseguenza, quanto deludiamo il nostro Signore quando la nostra fede è poca? Vi siete mai chiesti? Abbiamo bisogno di più fede, ma una fede che si appoggia sulla roccia, non sulle nostre emozioni. I tre miracoli. Cristo camminò sull'acqua, Pietro camminò sull'acqua, Cristo calmò il vento una volta salito nella barca. Tutto questo non solo per provare la loro fede, la fede dei discepoli, ma per rafforzare la loro fede e far comprendere l'importanza di confidare totalmente nel Signore. E cosa succede quando è tutto finito? Vediamo un'adorazione spontanea verso il Signore. Vediamo come questi discepoli adorano il Signore, non perché il Signore lo chiede, ma perché sono convinti che Lui, che Gesù era figlio di Dio. Vediamo questa adorazione spontanea verso il Signore. Non è stato il Signore a chiederli, ma sono stati loro a farlo con un cuore sincero. È quello che il Signore vuole anche nei nostri confronti, nei miei confronti, adorare il Signore per quello che Lui è. Lui ha fatto tanti miracoli in passato, ha fatto tanti miracoli in presente e farà in futuro. E vuole che noi, la nostra fede non venga meno, vuole che noi abbiamo un cuore pieno di lode e di ringraziamento, di riconoscimento verso di Lui. Ha fatto così tanto che nessun altro potrebbe fare quello che Lui ha fatto. È morto sulla croce. Per fare cosa? Per donare la salvezza a chi crede nell'opera sua. È morto sulla croce 2000 anni fa e ancora oggi la sua grazia non è finita. E ancora oggi il Signore chiama a sé. Oggi vogliamo ringraziare il Signore e vogliamo lodare il Signore per quello che Lui ha fatto e riconoscere che Lui è veramente il Figlio di Dio, il nostro Salvatore, il nostro Re, e adorare Lui per questo. Così vogliamo concludere con questo in preghiera. Signore, ti vogliamo lodare, ringraziare per quello che Tu sei, per i miracoli che Tu hai fatto in passato. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché ancora oggi Tu sei all'opera, ancora oggi, Signore, Tu guarisci, ancora oggi, Signore, Tu chiami a Te, Signore, ancora oggi, Signore, operi nei cuori delle persone. Vogliamo ringraziarti e lodarti per l'opera Tua, per la Tua grazia, Signore, e pregarti che anche noi possiamo, Signore, riconoscere, adorare Te, Signore, per quello che Tu sei, riconoscere nella nostra vita che Tu sei presente, perché Tu operi, perché Tu non ci abbandoni. Ti vogliamo lodare e ringraziare per la Tua fedeltà, Signore, che manifesti ancora oggi. E lodiamo il Tuo nome, Signore, nel nome di Gesù. Amen.